partite da sinistra è andata verso destra, avete detto quanto serve, anche se il primo di questi cinque fogli era già stato distribuito all'Europa. Dunque noi percorriamo questa seconda parte del catechismo degli adulti riguardante l'azione dello Spirito nella Chiesa. E quest'oggi il capitolo tredicesimo ci invita a riflettere sulla missione della Chiesa. La Chiesa è letteralmente la ecclesia, ecaleo, la chiamata fuori. Chiamata fuori dal mondo, chiamata ad andare fuori del mondo. Gli apostoli, sui quali è fondata la Chiesa, sono non a caso chiamati così, sono gli inviati, i mandati in missione. Dunque il Signore associa la Chiesa alla sua missione mediante lo Spirito. Sarebbe bello entrare un po' nei termini, ma insomma, Kyrios si dice in greco Signore, e Kyriake nella Chiesa, da cui poi viene nelle lingue moderne Kyrke o Church. Queste sono tutte parole che hanno un significato interessante, ma l'etimologia ci serve solo per dire che Chiesa e Signore non sono dissociabili. Il senso della Chiesa è di partecipare alla missione sua, quella vera, quella originaria, che Dio vuole compiere tra gli uomini. La Chiesa tutta dunque è missione e tutti nella Chiesa sono missionari associati al Signore Gesù che porta la salvezza del mondo. Dunque la missione della Chiesa nel mondo, la salvezza che attraverso il bene viene portata, è il motivo poi di quelle che noi chiamiamo le missioni che storicamente si sono date nel mondo attraverso i missionari. Detto ciò, qual è il senso dunque? Perché la missione, le missioni? Ma il senso è questo, perché gli uomini conoscano qual è l'amore di Dio, rivelare l'amore di Dio. Tutto ciò che la Chiesa è fa è riconducibile a questo, e tutto ciò che non è riconducibile a questo non è proprio. La Chiesa rivela l'amore di Dio annunciandolo mediante la predicazione, lo racconta, lo celebra mediante il culto, la liturgia, lo testimonia, in particolare attraverso il servizio e la condivisione. Nei prossimi capitoli noi entreremo un po' in queste singole, diciamo, azioni della Chiesa. La comunione con Dio è dunque la sorgente della missione della Chiesa. Se la Chiesa deve rivelare l'amore di Dio, e da dove inizierà questa rivelazione? Dal viverlo, dall'essere in comunione con Lui. E la missione della Chiesa tra gli uomini è il frutto di questa comunione. Quali sono le vie della missione? Catechismo ne vengono indicate tre, certo, si fa molta sintesi, si parla di una via mistica, mistica vuol dire più direttamente a contatto con il mistero, quasi diretto. Questa via mistica si sostanzia nella preghiera, nella intercessione, nel sacrificio. È significativo che nella Chiesa Cattolica sia stata decretata Teresina, Santa Teresina del Bambino Gesù, come patrona delle missioni. Di per sé è una buona idea. Però la logica è esattamente questa, che la missione della Chiesa sorge laddove è a contatto con il Signore. Una delle forme di contatto con il Signore è la preghiera. Dunque la via mistica, poi la via della testimonianza personale, quella che ciascun cristiano può vivere, vivendo la sua vita. Là dove ama e il suo amore ha qualche tratto dell'amore via della professione pubblica, e questo attraverso ad esempio gli istituti missionari, attraverso quelle organizzazioni o attività che in modo comunitario portano il messaggio dell'amore di Cristo. Le forme della missione, qui si differenzia nel tentativo di distinguere e di far capire, dentro la Chiesa, perché anche lì è opportuno che reciprocamente ci si comunichi l'amore, allora viene definita attività pastorale. Si parla dell'attività pastorale quando si vuole intendere questa forma che la missione assume dentro la Chiesa visibile. Poi, dentro la Chiesa, laddove la Chiesa appartiene a territori di antica cristianità, oggi cristianizzati, diciamo così, come in fondo la vecchia Europa, allora la si nomina eventualmente questa unica azione missionaria come nuova evangelizzazione. L'idea è precisamente questa, che si annuncia il Vangelo laddove si è venuto. E infine l'attività missionaria, in senso proprio, è quella rivolta al di fuori dei confini visibili della Chiesa, nei territori dove il Vangelo non è ancora stato annunciato, non è stato ancora proposto. Vediamo più direttamente questa attività missionaria che è condotta al di fuori della Chiesa visibile. Ora sappiamo che lo Spirito, che propriamente anima l'azione missionaria, è dato a tutti, secondo la promessa sua: io quando sarò innalzato da terra tirerò tutti a me. L'effusione dello Spirito è universale, non c'è luogo che non sia raggiunto. E la Chiesa visibile attesta, testimonia che effettivamente questo Spirito realizza, effettua quello che Gesù ha promesso. Perché ci sono uomini e donne che corrispondono e mostrano gli effetti di questo Spirito. Tuttavia, gli effetti dello Spirito che suscita uno stile di vita che sia come il suo non si riducono alla Chiesa visibile, perché lo Spirito opera universalmente. E quindi ecco che è possibile scorgere gli effetti, l'amore direi, nei credenti di altre regioni, nei non credenti di buona volontà, cosiddetto, e in ciascuno che, secondo anche l'insegnamento della Chiesa, obbedisca alla sua coscienza. La coscienza, grande mistero, è un luogo intimo, ma è il luogo che Dio si riserva, mediante il suo Spirito, per entrare in intimità con ciascuno. Ora il Concilio Vaticano II conferma che gli uomini e le donne, che sono la maggioranza, che non avessero mai conosciuto Cristo e la sua Chiesa, sono destinati alla salvezza nella misura in cui avranno corrisposto agli dettami che il Signore dà, la loro coscienza dice. L'attività missionaria dunque rivela questa attrazione che Cristo opera mediante il suo Spirito. L'attività missionaria rivela, insomma, la verità dell'amore, porta l'amore in giro per il mondo. Ora, se l'attività missionaria deve rivelare questo amore, capite, sarà viziata se lo stile con cui si porta questo annuncio o lo si vive è uno stile che si impone invece che proporsi. E allora l'attività missionaria non può avere a che fare con la violenza, con il proselitismo, l'accaparramento degli altri in forme più o meno sottole, con la colonizzazione culturale. Detto questo, si capisce perché anche recentemente, attraverso ad esempio la stessa voce di Giovanni Paolo II, si è chiesto perdono per ciò che la Chiesa di due secoli ha talvolta fatto, portando appunto il Vangelo o associandolo con forme che erano violente. Sentiamo sempre in riferimento all'attività missionaria, andiamo verso la conclusione, si parla di dialogo interreligioso. La forma dell'attività missionaria non è l'imposizione, ma è piuttosto il dialogo, è la proposta alla libertà. E tra le forme di dialogo dell'attività missionaria vi è il dialogo cosiddetto interreligioso, cioè quello che riguarda il confronto con altre religioni che non siano quella cristiana. Come avviene? Molteplici sono le forme di questo dialogo interreligioso. È vero, c'è un livello teologico, gli esperti si confrontano per capire. C'è un livello ufficiale, i responsabili delle chiese o delle confessioni delle religioni si incontrano, ma vi è anche un livello che è richiamato della vita quotidiana. Mi chiedo se nel nostro piccolo, in questa porzione di territorio milanese, non si possa immaginare come non avvenga già questo dialogo interreligioso. E sappiamo che sono le forme talvolta più efficaci, perché l'incontro finalmente è volto a volto. Non idea, mi sono fatto l'idea che qualche volta mi capita di chiedere a chi magari manifesta con sofferenza, dicendo non dovrei essere così, ma non sono. Sono, quando vedo questi immigrati, mi chiedo, dico, ma lei conosce qualcuno personalmente? No. Ecco, questo è un pericolo. Quando le ideologie impediscono di vedere concretamente chi è là. I partner principali di questo dialogo interreligioso, in termini un po' ampi, sono le religioni universali extrabibliche. Il catechismo cita l'induismo, ovvero la religiosità dell'India, l'India antica, e sapete che queste sono forme religiose più antiche dell'ebraismo e del cristianesimo, 4.000 anni almeno. Se guardiamo in Estremo Oriente, culture e religioni che ci vedono come neonati in qualche modo. Comunque l'induismo si cita, il buddismo, che all'interno pure dell'induismo è una delle forme, 5 secoli avanti Cristo sorge. E poi particolare attenzione è data all'Islam, che sorge peraltro 6 secoli dopo Cristo. L'Islam è la religione più prossima